Quanti conoscono questa espressione? Sembra che se la sia inventata Jane Fonda, famosa attrice, figlia di un tale artista che conosciamo, però negli anni 80 era famosa perché si chiamava aerobica, una ginnastica particolare, un po' per tutti. Faceva queste lezioni televisive e poi faceva queste registrazioni su VHS, per chi si ricorda chi erano, che cos'erano. E tutti che zompettavano quando lei faceva questa trasmissione. Cosa vuol dire no pain and no gain? Noi abbiamo un buon assortimento di anglofoni che possono tradurcelo. Cosa vuol dire letteralmente? Non siate timidi. Dolore. Ok, non c'è guadagno, certo, esattamente. Se non ti dai da fare, non conquisti nulla, buona sostanza. E quindi immaginiamo in una palestra, no, quando devi dare tu stesso, devi dare da fare per raggiungere dei risultati. E oggi vedremo molto sulla palestra. E quindi le nostre, quando andavo io in palestra, c'erano questi bei manifesti sui muri con questi sponsor, generalmente erano pubblicitari, con questi slogan, no? Specialmente in inglese, che dicevano: se non ti dai da fare, se non sei figo, se non, non raggiungi certi risultati. Certo, parlare di palestra con questo caldo, però c'è chi ci va in palestra e soprattutto questa è una realtà. Se non ti sforzi, se non ti affatichi, se non ti dai da fare, non puoi raggiungere certi risultati. Possono essere di diversi tipi questi risultati, no? Perdere peso, piuttosto mettere massa muscolare, affinarsi. Allenarsi significa soffrire. L'addestramento è fatto così. Ma non si soffre per uno scopo fino a se stesso, tanto per stare male, no? Si soffre per uno scopo, per un obiettivo da raggiungere, un risultato da ottenere. Ebbene, c'è stato qualcuno che era contento di soffrire. Era contento di soffrire. Vediamo perché. Così apriamo stamattina la parola di Dio in Colossesi, al capitolo 1, leggeremo i versetti da 24 a 29. Quindi Colossesi 1 da 24 a 29, che così dice: ora sono lieto di soffrire per voi e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza, che agisce in me con potenza. E così ho intitolato questo messaggio Il vero combattimento. E vedremo tre punti, che sono il combattente Paolo, lo scopo del combattimento ed infine la forza nel combattimento. Stiamo vedendo questa epistola di Paolo scritta alla chiesa di Colosse con lo scopo abbastanza urgente e importante di voler informare, istruire i fratelli di quella zona di Colosse che si trovava nell'Asia Minore, ma anche tutte le altre chiese circonvicine, perché avessero chiaro chi fosse Gesù Cristo. Venivano da culture, molti erano giudei, la cultura per cui Gesù doveva essere un po' delineato, e subito non lo facevano manco in tempo a istruire le chiese che venivano fuori i falsi profeti. Quindi un urgente bisogno di istruire questi fratelli. E siamo arrivati in punto dove Paolo mette se stesso come esempio, anche e soprattutto per noi, come bisogna fare per servire Dio. Così vediamo il primo punto, chi era Paolo. Leggiamo questi versi. Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca è l'afflizione di Cristo, lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. E così abbiamo detto che Paolo era lieto di stare in prigione a Roma. Immaginate con questo caldo. Carcere Mamertino, se avete avuto modo di andare a visitare, era poco più di una buca, e si sta freschi lì. No, ma lui da lì scriveva, aveva questa possibilità, questa grazia concessa da Dio, di poter comunicare con le chiese che aveva già visitato o per quelle chiese che aveva desiderio di andare a visitare. Una di queste era Colosse, e lui da lì era ben contento di poter servire Dio in questa maniera. E qui parla di sofferenze, di afflizioni di Cristo, aggiungere sofferenze. Ora, nel nostro contesto tradizionalistico, religioso, questa affermazione di Paolo è stata un po' fraintesa. Quindi vogliamo subito chiarire un punto. Le sofferenze di Cristo sulla croce sono state più che sufficienti per espiare il mio e il tuo peccato. Né più né meno. Dio è stato appagato da questa espiazione, da questo versare del sangue, fino all'ultima goccia. Quindi non bisogna aggiungere assolutamente nulla per la salvezza. L'opera che ha già compiuto Cristo completamente, efficacemente, una volta per tutte. Punto. Allora di cosa stava parlando Paolo? Cosa c'era bisogno di aggiungere alle già grandi sofferenze di Cristo? Ebbene, l'essere umano da 2000 anni a questa parte, per quanto riguarda la Chiesa, ma anche prima per quanto riguarda il popolo di Israele, non ha finito di far soffrire Cristo e la sua Chiesa. Continuano ancora insistendo a perseguitare i figli di Dio, in ogni maniera, in ogni contesto, in ogni epoca. E allora, per quale motivo, per quale scopo dovrebbe soffrire il figlio di Dio? Il nato di nuovo, ovviamente per la Chiesa, così come dice Paolo, per uno scopo preciso che vedremo tra un po' nello specifico. E così Paolo è un esempio di combattente, lui che sprezza il pericolo, che non aveva paura di nulla, sofferente per uno scopo nobile. Lui guardava oltre, non si fermava a considerare e piangersi nello stato in cui si trovava, ma guardava oltre, guardava il reale bisogno delle chiese e dei vari credenti. Adesso vorrei vedere con voi una serie di parole chiave che troviamo in questo brano. Quindi vediamo innanzitutto che è un servitore. E Paolo è un servitore che tutti noi vorremmo avere nella nostra chiesa, vero? Uno così. Ma Paolo aveva un incarico ben preciso, che qui sta dicendo. Non batteva l'aria, ma l'importanza di Paolo è che lui stava definendo l'incarico. Qualcosa di importante da definire, con dei compiti particolari in base a dei doni che aveva ricevuto. E questo vale anche per noi. L'incarico è importante definirlo all'interno della Chiesa. Non, sì, a volte ci troviamo a fare qualche cosa, magari quando per sopperire alle mancanze del fratello, mancanze nel senso non il peccato, nel senso che non può, non ci arriva, non ce la fa o è assente, come in questi giorni, in questo periodo, no? Magari facciamo anche cose che di solito non faremmo nella ordinarietà dell'anno. Importante quindi definire degli obiettivi, degli scopi, possono essere momentanei o duraturi o per durare anche per diverso tempo. Così, una volta definiti gli obiettivi, possiamo economizzare le nostre risorse, cioè noi stessi o quello che abbiamo. E quando dico risorse, a volte uso anche questo termine molto lavorativo. I dipendenti vengono chiamati risorse umane. A volte lo uso anche nella Chiesa, ahimè, perdonatemi. Se abbiamo un gruppo da gestire per un compito che stiamo svolgendo all'interno della Chiesa, ecco, magari importante anche lì capire come usare, brutta parola, i collaboratori, proprio stabilire quali sono le priorità, chi può fare cosa, quando lo può fare. Ecco, questa è poi la gestione a cui siamo chiamati a fare per l'incarico che dobbiamo svolgere. E Paolo era uno di questi, sicuramente. Aveva dei collaboratori, lo notiamo nel libro degli Atti, quando lui si muoveva aveva con sé delle persone che lavoravano con lui o per lui e sapeva ben gestire il suo team. Un'altra cosa che vediamo qui è la totalità. Far bene il nostro compito, far bene il nostro compito, perché altri possono apprezzarlo, possono notarlo, non per gloria nostra, attenzione, non perché vogliamo metterci in evidenza, ma perché veramente riteniamo che quell'incarico svolto sia utile. Quindi servire non con sufficienza, siamo chiamati a farlo anche nel nostro posto di lavoro, ricordate la parola come dice? Non come se fossimo visti sempre, ma farlo per il Signore. Quindi a maggior ragione quando serviamo la Chiesa abbiamo il bisogno, l'importanza di farlo non con aria di sufficienza, ma il meglio che possiamo, nella sua totalità. Paolo poi parla di un qualcosa di speciale, parla di un mistero svelato. E questa è una svolta per il popolo di Dio, perché finalmente la Chiesa viene messa a conoscenza delle profonde verità di Dio, anche se non completamente ancora. Anche alcune cose ci saranno svelate nel momento opportuno, completamente nel Regno dei Cieli. E la cosa più importante, che è stata preannunciata con degli spunti, no? Nell'Antico Testamento, è l'opera di Gesù Cristo, che finalmente si è realizzata, finalmente è stata dimostrata, rivelata in un modo tangibile, proprio, che non dà adito proprio a discussione. Finalmente il Messia si è rivelato. I credenti allora e ancora oggi hanno degli spunti nella parola di Dio per immaginarsi il futuro, di quello che sarà il futuro della Chiesa. E questi spunti poi noi li teniamo nel nostro cuore e saranno chiari quando si realizzeranno. Né più né meno l'esperienza che ha fatto il popolo di Israele quando ha visto il Messia. Cosa disse Giovanni Battista? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato, eccetera, eccetera. Perché? Perché ha realizzato in quel momento, già si conoscevano Gesù e Giovanni, ma aveva realizzato in quel momento, ecco finalmente quello di cui parlavano i profeti. Chiaro, tutto chiaro, cadono i veli. Bello questa esperienza. E vediamo un'altra cosa importante. Dio, nella sua infinita saggezza, ha voluto rivelare in un modo progressivo i misteri, cominciando dalla creazione, con l'uomo, i primi passi. Poi mano a mano ha voluto rivelare un po' per volta, perché l'uomo acquisisse, come umanità proprio, acquisisse delle conoscenze necessarie per poter capire quello che man mano Dio stava svelando in quel momento. Quindi l'umanità ha una certa crescita. Noi abbiamo una crescita, noi esseri umani, da bambini ci insegnano le cose da bambino, poi cresciamo, acquisiamo un'altra maturità, abbiamo le capacità di poter comprendere altre cose. E così è l'uomo, nella sua umanità. Quindi Dio, nella sua infinita saggezza, ha saputo rivelare in un modo progressivo quello che c'era da rivelare. Questi misteri che via via si stanno sempre più svelando. Che bello, che meraviglia, eh? Dio non ha voluto scaricarci tutte le sue conoscenze tutte insieme, perché sapeva che non avremmo retto il peso, saremmo entrati in confusione, ma ha voluto farlo in un modo graduale, progressivo, ma altrettanto efficace. E alla fine chi sono i destinatari di queste conoscenze? I santi, cioè la Chiesa, che si definiscono i destinatari, ma io direi soprattutto i benefattori, cioè colui che i beneficiari, scusate, coloro che beneficiano di questa rivelazione, quella rivelazione che è dentro di te, che ti trasforma, che fa la sua efficacia, non è fine a se stessa, cioè io so una cosa in più, ok, la so, no, ma una grande opera dentro di te e tu hai la responsabilità di farla lavorare ardemente. E così vediamo al secondo punto, che è lo scopo del combattimento. Leggiamo i versi 27 e 28. Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria in questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Vediamo anche qui delle parole chiave, vediamo che Dio ha voluto, non è stato un caso, non si è capitati così a conoscere queste cose, ma è stato il piano di Dio, è il progetto di Dio, iniziato nell'antichità, che ha avuto, ecco, come ho detto prima, una progressione, ma è stata una volontà di Dio, quello di farlo nel modo giusto. Ecco, noi siamo, dicevo prima, i beneficiari di tutto questo. Cosa ha voluto trasmettere Dio a noi? Una ricchezza particolare, qualcosa di veramente prezioso, che è il sapere. Il sapere. Lo sapevano già i filosofi greci di questa consapevolezza. Figuriamoci una parola vivente, quanto sia più importante, quanto sia più ricca per noi. E come dicevo prima, una parola che trasforma, non rimane pura conoscenza, tanto per dire che io lo so, abbiamo il nostro titolo di studio, abbiamo alimentato il nostro curriculum, no, è qualcosa che trasforma, che lavora dentro di noi. A chi l'ha voluto far conoscere ancora? Come li definisce? Gli stranieri. Paolo era destinato a far conoscere questo mistero, a proclamare il Vangelo agli stranieri. Se rileggiamo Atti, abbiamo ben presente i due apostoli principali, Pietro e Paolo, Pietro più dedicato ai giudei, Paolo più agli stranieri. Questa è la differenza sostanziale che vediamo in Atti. Questi stranieri, per cui diventarono loro i primi e più numerosi beneficiari della proclamazione del Vangelo. Le nostre chiese, quanti giudei messianici conoscete? Io non ho mai conosciuto nessuno in 30 anni. Quindi chiaramente gli stranieri sono molto più numerosi che Israele all'epoca. All'epoca era molto più facile, perché trovare dei giudei convertiti a Cristo, perché si predicava nelle sinagoghe. Paolo andava nelle sinagoghe, no? Come primo punto d'approccio nelle varie città che frequentava, che girava, che visitava. Poi troviamo l'esortazione, ma anche ammonizione, lo spiego dopo. L'esortazione, quindi, mi fa pensare che non è una costrizione, non è qualcosa per cui lo devi fare per forza, ma è qualcosa per cui si invoglia a fare, a conoscere questi misteri. A scuola eravamo costretti ad andare, no? Quindi non avevi alternative. Con il mistero svelato non è così. Sei invitato a farlo, anche se per il nato di nuovo dovrebbe essere spontaneo, naturale, conoscere sempre di più la parola di Dio. Dovreste alimentare una fame di conoscere sempre di più. E come lo fai? Attraverso la sua parola, ovviamente. La conoscenza diretta della sua parola, meditarla, imparare da essa, ma anche altre esperienze. Quelle esperienze le facciamo direttamente o indirettamente all'interno della comunità. Quanto è importante condividere tra di noi le nostre esperienze per incoraggiarci, ma anche per ammonirci. Quanto è importante conoscere come Dio opera in ognuno di noi, quelle risposte di preghiera a cui veniamo a conoscenza, e dire come Dio opera, che potrebbe succedere anche a me, magari, quella situazione, no? Un'altra cosa importante è il servizio. Quando siamo chiamati a servire Dio, come sperimentiamo l'amore fraterno, come sperimentiamo anche come possiamo essere utili nelle mani di Dio? Le cose che impariamo, mettiamo in pratica quell'amore, quella parola che impariamo da Lui e la facciamo nostra, perché la sperimentiamo. Ecco perché è importante anche il servizio. Questa parola esortando, che troviamo qui nella Nuova Riveduta, altre Bibbie come la Luzzi o Diodati, mi ricordo, traducono come ammonendo, quindi potete anche trovare questa traduzione. Ma qui l'ammonizione non è nel senso di rimproverare, disciplinare, ma nel senso di esortare, di sensibilizzare, di far riflettere, ok? Quindi una ammonizione, come dire, scuotiti, datti da fare, ecco, in quel senso, un'esortazione in quel senso. Ancora un'altra parola, troviamo ogni sapienza, e io qui credo che intenda non soltanto, tra virgolette, la parola di Dio, ma proprio un'istruzione di carattere generale, una cultura generale, qualcosa che correda la nostra conoscenza della parola di Dio per poter servirlo meglio. Come scout noi abbiamo le specializzazioni, che sono delle conoscenze che hanno i ragazzi in più dedicate per particolari settori. Generalmente sono conoscenze pratiche, però c'è una specializzazione che si chiama missioni e istruisce il ragazzo su come è distribuito sul pianeta il Vangelo, ma anche le altre religioni, almeno quelle nominali, come sono distribuite, in che percentuali, su quali zone. E quindi devono anche un po' imparare dove sono i vari paesi, almeno quelli più importanti. Sapere dov'è il Burundi può essere interessante, però ecco, sapere che sta in Africa, sì, almeno quello dovresti sapere, oppure ecco, altri tipi di conoscenze. Questo per dire che se decidiamo di servire il Signore all'estero, ad esempio, beh, dobbiamo sapere il posto dove andiamo, quindi una conoscenza anche etnica, culturale, tradizionale del posto dove andiamo, oltre che della lingua, ovviamente. Quindi penso che qui ogni sapienza intenda proprio questo, quindi estendere la conoscenza anche al di là della parola di Dio. Un'altra parola chiave è presentare. E qui mi fa pensare proprio quando il docente universitario interviene lui in prima persona a preparare il laureando per la tesi. E mi fa pensare proprio questa cura che ha il docente di presentare questo candidato ad esporre la tesi, che possa dare il meglio, ecco, in questa circostanza. E qui parla di una perfezione. Di quale perfezione sta parlando? Quella perfezione di Gesù Cristo che lavora in noi. Chiaro che Paolo era ben consapevole che non possiamo mai diventare perfetti finché saremo su questa terra, però dobbiamo assomigliare il più possibile alla perfezione di Cristo, che è il modello perfetto, quello sì. È chiaro che non andiamo a prendere un modello scadente, andiamo a prendere un modello perfetto. Ora, possiamo trovare fratelli e sorelle che sono degli esempi, quello sì, però non sono perfetti. Quindi noi possiamo magari assomigliare, sì, prendere consigli, sì, da un fratello o da una sorella, ma è Cristo il modello perfetto, non ce lo dimentichiamo. Quindi a lui dobbiamo assolutamente assomigliare, tendere e non accontentarci dello stato in cui siamo, ma migliorare sempre di più fino a quello standard che sappiamo che non raggiungeremo mai e che saremo in terra, però dobbiamo tendere a farlo. E questa è un po' l'idea. E qui entra in ballo anche il concorso della Chiesa, quando si parla di presentare, perché si parla di formazione, si parla di preparare, quindi ci sono dei fratelli, delle sorelle più maturi, più preparati all'interno della Chiesa, che hanno il dono di insegnamento e che possono discepolare laddove possono degli altri fratelli. E qui ecco, è un servizio a cui siamo chiamati a fare, di formazione di altri. È quello che un po' succede anche nel posto di lavoro. Quando c'è nel posto di lavoro, magari ecco, ti mettono vicino un ragazzo, dico ok, lo devi formare. E tu già sai che oltre al lavoro che devi fare tu, devi spendere anche del lavoro per formare questa persona. Quindi tu, che c'hai qualche capello bianco, magari trasmetti ecco, un po' quell'esperienza laddove puoi, lo istruisci, lo formi. Per l'azienda, chiaramente, non per me stesso, perché io non ho nessun interesse. Però nel caso della Chiesa, ecco, fratelli e sorelle che sono preposti con i loro doni a preparare, discepolare altri giovani, generalmente giovani, o nati da poco, nati di nuovo da poco, e quindi hanno bisogno di essere formati per servire. E così Paolo si allinea con quello che era il grande mandato di Gesù, che troviamo in Matteo, capitolo 28, versi 19 e 20. Vogliamo leggerlo? Chi lo può trovare per noi? Matteo 28, 19 e 20. Ricordiamo questa grande verità.
Ok, tu leggi insieme. Matteo 28, 19
19, 20, grazie.
Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Oh, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen.
Ok, quindi fare discepoli. Proprio questa è l'intenzione, e non è soltanto di, fra virgolette, limitarsi a proclamare il Vangelo, quindi portare le anime alla salvezza con il nostro contributo, chiaramente poi l'opera di Dio sappiamo benissimo, ma formare nuovi servitori tra le fila della Chiesa. Questo è quello che dobbiamo fare, quello che Paolo ci ricorda anche di fare. E così abbiamo parlato di forze, ma di quale forze parliamo? Quindi la forza nel combattimento. Leggo il verso 29: a questo fine mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Ancora una parola chiave, affatico. Credo che sia stato Massimo Troisi, no? Quando faceva la differenza tra il lavoro e la fatica. Il lavoro sembra, vabbè, è il tuo impiego, no? Che tu, per cui sei retribuito, vai al lavoro e poi a fine mese ti pagano, ma la fatica, proprio quella cosa per cui ti richiede un particolare impegno, un particolare sforzo, per cui devi sudare. Ecco, Paolo si intendeva proprio questo, e lui non si risparmiava, Paolo si maltrattava proprio, come parla di afflizioni, si faceva proprio male. E voi vedete, quando state in palestra, no? Per chi ci andava e chi ci va adesso, che vedo queste persone comuni, no? Che stanno lì, le facce brutte che fanno perché stanno sotto sforzo e si fanno proprio male. Ecco, questo intendeva Paolo, farsi male per uno scopo, con lo scopo che abbiamo appena illustrato, ovviamente. Con quale forza? Con la sua forza. Non pretendiamo di fare qualche cosa di buono con le sole nostre forze. Dio ci ha corredato di alcune capacità, sì, ma la forza è la sua, l'intervento è la sua. Lui agisce attraverso di noi infondendo le sue forze. Se lo facessimo solo le nostre forze, falliremmo. E queste forze agiscono in noi, come dice, con potenza. Quindi questa forza di Dio non può non essere potente, perché è da Dio che è onnipotente e agisce con noi con potenza, non può fare altrimenti. E questa è una forza che non si, fra virgolette, limita a fare il lavoro per Dio, l'opera per Dio, ma che a sua volta ci fortifica. E noi siamo fortificati per questa forza. E così mi avvio alla conclusione dicendo che questo combattimento che abbiamo visto in questo brano è diverso da un altro tipo di combattimento di cui sempre Paolo parla. Ricordate quale combattimento parliamo? Giusto, Efesini 6,12, così dice: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E poi continua con il brano che conosciamo noi, che riguarda l'armatura completa del cristiano. Ok? Bene. Sempre di combattimento si parla. Però qual è la differenza dal passo di stamattina in Colossesi e questo? Che il combattimento di Paolo in Colossesi in un certo modo è spontaneo. Tu decidi di andare in palestra. Ok? Altrimenti rimani come me. E anche se poi in certo qual modo siamo costretti dall'amore di Cristo, chiaro, se amiamo Gesù vogliamo servirlo nel migliore dei modi, e serve per la Chiesa, serve lo scopo per servire nella Chiesa, per la Chiesa. Quello di Efesini invece, quello che vedete qua, è quello che ci capita quando decidiamo di fare sul serio con Gesù, quando decidiamo di muoverci per la giusta causa. State sicuri che le forze del male si scatenano. Quindi, in questo caso, che subiamo persecuzioni di ogni tipo, proprio perché abbiamo deciso di servire Dio, di prendere le sue parti, dobbiamo affrontare quel combattimento particolare che vediamo in questo brano. Certo, in entrambi i casi potete stare certi che se rimanete fermi, non fate niente per Cristo, questi combattimenti non li fate. Non siete un problema per Satana. Sto fermo, non faccio niente, che problema c'è? Non mi affatico, non sono esposto a persecuzioni. Ma lo stare fermi non è quello che viene chiesto da Dio. Mi sembra di aver letto qui, no? Infatti, come dico sempre, la salvezza è gratuita. La salvezza è gratuita da parte di Dio. Il Vangelo è faticoso, non è gratuito, si paga. La grazia è per la salvezza, il resto tocca a noi. Il nostro impegno, il nostro sforzo, la nostra costanza. Quindi abbiamo detto che si va in palestra per un obiettivo. Abbiamo formulato un obiettivo per Cristo? Ci stiamo affaticando per un obiettivo per Cristo? E come lo stiamo raggiungendo? Vorrei che proprio ognuno di noi si preparasse come Paolo alla fine della sua vita e poter dire anche lui o lei qualcosa del tipo che troviamo Seconda Timoteo 4, 6, 8. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazioni e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Che ognuno di noi possa, alla fine della propria vita, sperimentare questa grande consolazione, questa grande soddisfazione, gratificazione. Ma dobbiamo prepararci per arrivare a questo punto. Vogliamo pregare. Signore, aiutaci a considerare quello che Tu ci chiami di fare, come dobbiamo servirti, con che cuore, con che conoscenza, con che amore che Tu vuoi profondere ancora di noi attraverso le esperienze che facciamo come Tuoi figli, in questo mondo, con le nostre difficoltà, con i nostri impedimenti, con le nostre persecuzioni. Signore, Tu conosci molto meglio di noi la nostra situazione e sai come stai lavorando, e noi vogliamo confidare in un Dio che conosce ogni cosa, che è sovrano su ogni cosa, e che noi vogliamo dare il nostro contributo nella misura che Tu ci chiami a fare. Così rendici attenti, vigili, per le esigenze che ha questa nostra Chiesa, e mi riferisco alla Chiesa locale in modo particolare, dove Tu ci chiami a servirti, ad onorarti con la nostra testimonianza, la nostra presenza, a faticare per il Tuo regno. Grazie, Signore, per queste parole che l'Apostolo Paolo ha voluto trasmettere alla Chiesa Colossae, ma anche a noi oggi, che possiamo fare nostre. Nel nome di Gesù. Amen.